Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Silence is not absence of sounds. Il silenzio non è la mancanza di suoni. Questa musica è stata composta dal nostro ospite che si esibirà giovedì 6 febbraio alla Sydney Opera House. Diamo il benvenuto ad Alex Herman. Buongiorno Alex, benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno, buongiorno Carlo, grazie mille.
Ci sono tante cose da raccontare. Iniziamo subito con questa tua performance giovedì alla Hudson Room Contemporary Music, una delle sale della Sydney Opera House. Insomma, una sala di prestigio per un tuo percorso musicale che inizia in Italia e prende uno sviluppo forse inatteso qua in Australia. Raccontaci innanzitutto come e quando sei arrivato in Australia.
Sono arrivato in Australia più o meno 8 anni fa, a gennaio ho fatto 8 anni, e sono arrivato qui dopo aver tentato un po' l'inseguimento dei miei sogni musicali negli Stati Uniti. Ho avuto l'esperienza di poter suonare in diversi posti, però non mi sono sentito, non ero molto soddisfatto dei risultati. E prima di tornare in Europa sono passato a trovare un amico d'infanzia che stava a Melbourne, qui in Australia. E più o meno tra una cosa e l'altra sono, come dici tu, inaspettatamente rimasto qui.
E hai fatto la classica trafila dei giovani italiani senza uno sponsor, quindi farms, 88 giorni, lavorare nel ristoranti e caffè, eccetera, e poi sei finito ad insegnare, giusto? Questo però a Sydney.
Esattamente, esattamente. Io ho fatto il mio lavoro nelle farms senza tuttavia sapere che c'era la possibilità degli 88 giorni.
Quindi sei la prima persona al mondo che l'ha fatto così per fare l'esperienza senza sapere dei visti?
Esattamente, esattamente, non sapevo. E quindi dopo 3 mesi e mezzo che lavoravo nelle farms, il mio contractor mi dice che avevo i documenti pronti per applicare per il mio secondo visto. Io cadevo dalle nuvole e non capivo mai che cosa stai dicendo. E niente, alla fine ho scoperto che potevo estendere il visto di un anno. E così ho deciso di trasferirmi a Sydney e inseguire di più a fondo la musica.
E a Sydney appunto hai iniziato lavorando anche in una scuola. E questo lavoro nella scuola per caso un po' ti ha portato all'Opera House, raccontaci.
Esatto, quindi in uno degli eventi di questa scuola di musica mi è stato chiesto di suonare, di fare un intervento musicale di un quarto d'ora. Ed è stato lì che la mia musica è stata ascoltata da altre persone che volevano appunto propormi di farmi da production. E quindi stava un po' a me cercare la venue dove fare questo concerto. E mentre ci pensavo ho detto, ma io ho sempre voluto suonare nell'Opera House, dovrei comunque provare a mandare una proposal. E la proposal alla fine, a sorpresa mia, è stata accettata. E quindi sono iniziate tutte le comunicazioni, sono iniziate per fare questo evento lì.
Quindi l'Australia è quel posto in cui una persona che non ha contatti manda un demo all'Opera House e gli dicono va bene, vieni a suonare?
Per me è andata così. Devo dire che non è stato semplice comunque. C'erano moltissime richieste, moltissime condizioni che dovevo appunto far testa. Ma ho ricevuto molto buon supporto appunto dalla scuola dove sto insegnando pianoforte.
Però va anche detto che ti sei fatto un po' le ossa, a parte la tua preparazione musicale in conservatorio in Italia, anche con l'attività mi dicevi a microfoni spenti, anche abbastanza remunerativa, di Basca.
Esattamente, esattamente. Per più o meno 2 anni, prima di trovare lavoro nella scuola musicale, non avendo molto tempo, non avendo molti contatti per la mia carriera musicale, ho pensato di suonare per strada. È un'esperienza molto bella, infatti, un capitolo che ritengo che sia stato una delle scelte migliori che avrei potuto fare qui a Sydney. Ho deciso di portare la mia musica nelle strade, però proprio solo la mia musica. Molti busker suonano brani già composti da altri artisti, per la gente di lasciare la moneta, no? Io però ho visto il busking un po' come la miglior forma di self-promotion, di promozione personale per le strade appunto della città. E quindi non è stato facile, perché molti altri busker mi dicevano: se suoni brani originali tuoi, la gente non li conosce, c'è poco approccio, c'è poco engagement. Però io sapevo sta cosa e comunque ci volevo proprio credere nei miei brani, era proprio quello che volevo fare. È andata molto bene in realtà.
Senti, è vero che c'è una gerarchia e soprattutto i posti migliori sono occupati dai buskers più anziani, bisogna lottare per trovarsi un posto al sole?
Eh sì, il mondo del busking è un mondo comunque molto del survival per gli altri musicisti, quindi non è immediato, non è semplice fare amicizia con gli altri, però devo anche dire che molti busker comunque sono amichevoli. Se sei un po' smart, no? Si può anche benissimo alternare, trovare soluzioni amichevoli.
Allora, ascoltiamo ancora un po' della tua musica, questa non registrata per strada, ma appunto in studio, con un altro brano che si chiama Momentum. Questo era Momentum del nostro ospite Alex Herrmann, un nome che sembrerebbe provenga minimo dalla foresta nera in Germania, ma che in realtà ci nasconde un vero e proprio miscuglio di razze e di regioni. Infatti la nonna del nostro ospite non veniva dalla Germania, ma dal Giappone. Miyuki nel dopoguerra si sposò con il nonno di Alessandro, da qui iniziò questa discendenza giapponese. Raccontaci.
La nostra famiglia, comunque, io dico che sono italiano, nato e cresciuto in Italia. Tuttavia abbiamo della discendenza dell'Asia da parte di mio papà, quindi della nonna. Lei è venuta in Europa nel dopoguerra, quando era piccola, e poi crescendo comunque la cultura un po' giapponese si è persa con gli anni. Infatti mio padre non parla giapponese e io l'ho imparato tornando in Giappone e studiandolo personalmente. Il tratto giapponese è molto importante nella mia musica, perché dopo aver iniziato questa carriera da solista, da musicista solista, è stato appunto tornare in Giappone per studiare, per riavvicinarmi alla cultura persa, diciamo. Ho scoperto tantissima ispirazione per comporre nuovi brani.
In che parte del Giappone hai vissuto, quindi?
Io sono stato prevalentemente nel centro Giappone, quindi Tokyo, Osaka e Kyoto, però precedentemente sono più del sud, da Kagoshima, che verso le isole del sud.
Quanto c'è di giapponese in te e quanto di cunese, che mi sembra veramente la combinazione più strana mai sentita?
Penso che di cunese c'è un bel 75%. Io sono cresciuto lì. In realtà ho fatto l'elementare a Milano, però mi ricordo poco di quello. Non so, il piemontese lo parlo ancora abbastanza bene.
E invece quando hai iniziato i tuoi studi musicali e quando hai deciso di voler fare il musicista?
Ho iniziato i miei studi musicali quando avevo 5 anni, è stata l'idea di mia mamma in realtà. Lei voleva avere un figlio musicista, infatti non ci sono altri musicisti nella famiglia, nemmeno nelle discendenze passate, e quindi è stata l'idea sua di fare pianoforte, di insegnare pianoforte. Quindi mi ha portato a scuola, che poi lei mi obbligava un po' a studiare, quindi con il passare del tempo sono diventato un po' più bravo. E mi hanno permesso di studiare al conservatorio già da quando ero giovane.
Però appunto, avendo avuto delle spinte materne, quando queste spinte materne sono cessate e quando è diventata una tua idea?
Il cambio che ho avuto per quel che riguarda voglio fare il musicista è successo quando avevo all'incirca 13-14 anni e io ero lì nel dubbio se voler continuare o meno. Però è stato guardando un film che ho deciso che volevo fare il pianista. Era un film Schindler's List, un film di Steven Spielberg in bianco e nero sull'Olocausto. E c'è una scena durante la deportazione degli ebrei, in una scena a Varsavia, o a Cracovia mi sembra, c'è questo musicista, questo pianista tedesco che suona il pianoforte mentre ci sono gli spari, i suoni degli spari in sottofondo. E questa è stata un po' una scena che mi ha colpito molto, di come la musica sia importante per certe persone. Certe persone scelgono il no alla violenza e sì alla musica, all'arte. E questo è stato un momento molto speciale per me, che ancora ricordo.
Veniamo allora in conclusione a questo concerto di giovedì, intitolato Sphere of Glass. Raccontaci.
Questo nome è Sphere of Glass, che vuol dire sfera di vetro, è un po' una cosa a cui io credo mentre facevo musica, mentre creavo la musica. Penso che le persone si creano una realtà dove rifugiarsi dentro, una realtà dove si sentono sicure. E questa realtà è come se fosse una sfera di vetro attorno a te, dove tu puoi scegliere chi portare dentro e chi no. E tu puoi accedere a questa tua sfera di vetro quando ascolti la musica. La musica ti porta in un momento di presenza, un momento dove puoi sentirti bene, tranquillo, dove puoi sfogarti, eccetera.
Quindi appuntamento giovedì 6 febbraio all'Opera House di Sydney, nella Hudson Room, insieme al nostro ospite Alex Herman. Alex, grazie per essere stato qui con noi e per averci raccontato la tua storia.
Grazie mille a voi per avermi ospitato, veramente.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.